Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Nessuno di noi è estraneo al dovere di sostenere e di incoraggiare la ricerca per poterne poi condividerne i risultati.
Lo ha detto, lo ha ricordato, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, così iniziamo la nuova settimana di Effetto Notte, il Presidente della Repubblica Mattarella, cioè dice per il vaccino, che è l'unica vera speranza per liberarci di questo maledetto coronavirus, bisogna fare un lavoro di squadra, non deve essere una gara chi ci arriva prima per tenerselo o assicurarsi più dosi. Anzi, a questo proposito, ci sarà in questa puntata, saremo in collegamento con il Presidente del laboratorio del centro di ricerca IRBM di Pomezia, che in collaborazione con l'Università di Oxford e con la multinazionale farmaceutica AstraZeneca sta arrivando a un buon punto con il vaccino. Qui Effetto Notte, se vi ricordate, ne ho parlato più volte con i protagonisti, e adesso pare che ci sia una risposta immunitaria molto forte negli anziani con la sperimentazione in fase 3 di questo vaccino. Quindi ne parleremo, e tra l'altro in Italia potrebbero arrivare milioni di dosi, cerchiamo di capire anche quando. Nel frattempo però, che cosa succede? Sapete che domenica è stato varato il nuovo DPCM, ieri il Presidente Conte, il Presidente del Consiglio ha illustrato le misure restrittive, e purtroppo dilagano le proteste da nord a sud, da Napoli contro il Presidente della Regione De Luca, c'è l'allerta addirittura del Viminale, a Torino vedevo che lancio di petardi, a Milano addirittura lancio di Molotov, insomma disordini, scontri che certamente di cui il Paese non ha bisogno, e anche di questo ci occuperemo, come di molte altre cose, questa prima puntata della settimana. 349-238-6666 come sempre è il numero per i vostri WhatsApp, per i vostri commenti, 349-238-6666, altrimenti come ovviamente c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi. Intanto partiamo. L'epidemia di coronavirus in Italia, contagi in calo, 17.000 in un giorno, ma a fronte di meno tamponi. Critiche sulle misure del governo dall'opposizione, ma anche all'interno della maggioranza. Mattarella sottolinea: il nemico è il virus. I provvedimenti per le chiusure ci mettono in ginocchio, l'allarme e l'appello degli esercenti. Proteste in tutto il paese. Previsti ristori, indennizzi da 100 al 200% del calo del fatturato. Arriverà un bonifico automatico dall'Agenzia delle Entrate. I progressi del vaccino per metà italiano in collaborazione con Oxford stimola la risposta immunitaria negli anziani. L'Italia sarà tra i primi paesi ad avere le dosi, 2 o 3 milioni. A Effetto Notte il presidente del laboratorio di Pomezia. Tensione tra Turchia e Francia, i musulmani linciati in Europa, dice il presidente turco Erdogan, come gli ebrei nell'olocausto, insorgono le cancellerie. Calcio, in campo il big match della quinta di Serie A maschile, Milan-Roma. Spazio, l'acqua sulla luna c'è ed è più accessibile del previsto. Partiamo quindi dall'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia. Si registra nelle ultime 24 ore un calo dei contagiati, di nuovi contagiati 17.012, ma sono stati 124.686 tamponi, cioè 40.000 in meno di ieri, e sale la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati, si aggira intorno al 13,6%, lo si evince dal bollettino del Ministero della Salute. I morti sono 141, mentre ieri erano 128, e divide gli esperti la proposta delle regioni sulla riorganizzazione del tracciamento, non sottoponendo al tampone gli asintomatici. Per l'epidemiologo Donato Greco è meglio concentrarsi sul tracciamento dei contatti. Se non si tracciano, dice invece il fisico Giorgio Parisi, gli asintomatici possono essere una grossa fonte di contagio. I pazienti in terapia intensiva, intanto a causa del Covid, sono aumentati di 76, raggiungendo quota 1.284. Nel frattempo il vaccino allo studio dell'Università di Oxford e di AstraZeneca in collaborazione con il laboratorio IRBM di Pomezia sembrerebbe dare una forte risposta immunitaria negli anziani, lo scrive Financial Times, che anticipa i risultati del test clinico. L'Italia sarà tra l'altro tra i primi paesi ad avere le dosi, circa 2-3 milioni, e a parlarne qui Effetto Notte, come vi dicevo, tra poco ci sarà il presidente del laboratorio di IRBM di Lorenzo. E a fronte del numero di contagi, le restrizioni previste dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che però rischiano di mettere definitivamente in ginocchio attività già colpite nei mesi di chiusura. Questo è l'allarme, insieme all'appello delle associazioni di categoria come Confcommercio e Fipe. Si moltiplicano intanto le proteste.
Dalla Lombardia alla Sicilia, la mappa della protesta passa attraverso sit-in, presidi e manifestazioni. Dalle palestre ai cinema, dai bar ai ristoranti, dal turismo agli eventi, il coro è unanime. Lasciateci lavorare o chiuderemo. La FIPE, Federazione dei Pubblici Esercizi, stima 2,7 miliardi di perdite per le chiusure serali e chiede misure di ristoro immediate. Mercoledì la manifestazione in 22 città, altre 20.000 per un totale di 110.000 le chiusure previste quest'anno, secondo Confesercenti. Tra consumi e PIL, Confcommercio stima ulteriori danni alle imprese per oltre 17 miliardi. Il presidente Carlo Sangalli.
È necessario affrontare l'emergenza sanitaria, ma la risposta non può essere solo più chiusure, perché così si finisce per chiudere il paese.
Da Napoli l'allarme dello storico caffè Gambrinus: di questo passo entro 2 mesi chiudiamo. E a Taviano, nel Salento, la protesta poi rientrata del titolare di un cinema multisala che aveva affisso all'ingresso un cartello con la scritta «Io resto aperto». Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ecco, questo che sentite è il sonoro che arriva qui da Milano, lungo Corso Buenos Aires. Ci sarebbero oltre un centinaio di persone che stanno manifestando contro le misure di contenimento anti-Covid. Lungo Corso Buenos Aires, la più importante strada commerciale della città, hanno fatto esplodere grossi petardi, anche Molotov. Il gruppo ha occupato la via con un corteo improvvisato e non autorizzato. Massima attenzione, quindi, necessità di disinnescare sul nascere ogni situazione di possibile rischio, massima fermezza nei confronti dei violenti. Al Viminale sale l'allerta, quindi il Ministero dell'Interno sale l'allerta per le tensioni sociali che potrebbero esplodere dopo il nuovo DPCM. Le manifestazioni dei giorni scorsi a Napoli, dove sono in corso proteste anche in questo momento, Roma e Torino, sono un campanello d'allarme, anche se si è trattato di situazioni ben connotate, sottolineano dal Ministero. E il Governo sta mettendo a punto le misure per aiutare le categorie più sotto pressione. A questo proposito il Presidente Conte ha incontrato nel pomeriggio a Palazzo Chigi una delegazione di ambulanti che hanno protestato a lungo in piazza, ma sulla portata degli aiuti, così come sulle misure dell'ultimo DPCM, restano agitate le acque sia nell'opposizione che nella maggioranza.
Le nuove chiusure erano necessarie perché la curva dei contagi è preoccupante. Il Premier Conte difende l'ultimo DPCM sul quale giovedì riferirà in Parlamento, ma la sua maggioranza intanto si divide sulle nuove misure anti-Covid. Chiudere ristoranti, palestre e musei è stato un errore. Chiederemo a Conte delle modifiche, dice il leader di Italia Viva Renzi. Dal PD arriva però un altolà: non è serio stare al governo e fare opposizione, avverte Zingaretti.
È sempre stato sbagliato, ma in questo momento storico stare con i piedi in due staffe io lo reputo eticamente intollerabile.
Critiche al DPCM arrivano anche dal centrodestra. Ci batteremo in Parlamento e nelle piazze, dice la leader di Fratelli d'Italia Meloni, mentre dalla Lega Salvini non esclude un ricorso al TAR da parte dei sindaci del Carroccio.
C'è una evidenza scientifica del fatto che le palestre o i teatri siano luoghi di contagi? Chiedo. Cioè, gli italiani si contagiano in palestra o a teatro? I numeri dicono altro.
Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E passiamo alla scuola. Scuola e lavoro per trasferire su didattica a distanza. Da domani almeno il 75% delle lezioni alle scuole superiori, ma non mancano criticità e perplessità.
Un giorno per riprogrammare lezioni e orari come prescritto nel nuovo DPCM, dunque almeno il 75% di didattica a distanza alla secondaria di secondo grado. Una decisione non facile, spiega Conte, che auspica possa durare solo per qualche settimana, così come la ministra Bonetti. In Veneto Zai avrebbe preferito una percentuale al 50%, ma con ordinanza raccomanda di riservare l'attività residuale in presenza alle classi prime, agli alunni disabili e alle attività di laboratorio. Protestano i presidi del Lazio. Oltre il raccordo anulare, connessione internet, ballerina, quasi impossibile fare lezioni a distanza. Un rebus che non riguarda però né Lombardia, Calabria, Sicilia e con decisione di oggi anche l'Abruzzo, con superiori tutte a casa, né Campania, con tutte le scuole di ogni ordine e grado chiuse fino a fine mese. Intanto si chiarisce il quadro contrattuale per i docenti in quarantena o in isolamento fiduciario. Ora si prevede per loro l'obbligo della didattica a distanza se non presentano un certificato di malattia. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora all'estero, nel mondo la corsa del virus non rallenta, in Europa la metà dei contagi sotto pressione, Francia, Belgio, Spagna, in Germania la cancelliera Merkel sarebbe intenzionata a proporre un lockdown light con scuole, asili, attività imprenditoriali aperte ma con una stretta su ristoranti, bar, così come le attività culturali, i meeting, gli eventi in generale. Situazione molto critica in tutta l'Europa dell'Est, ma gli Stati Uniti restano il paese più colpito, oggi il virus ha affossato anche i listini.
Wall Street cade sotto i colpi dell'aggravarsi della pandemia da coronavirus in Europa e negli Stati Uniti e davanti alla paura anche di nuove ripercussioni economiche e paralisi del business, mentre latitano piani governativi di aiuti nel conto alla rovescia verso le tese elezioni americane di martedì 3 novembre, che saranno un referendum sulla presidenza di Donald Trump. Con ipotesi di soccorsi federali da 2.000 miliardi di dollari per famiglie e aziende oggi del tutto congelate, il Dow Jones ha perso il 2,5%, lo Standard Poor's 500 il 2% e il Nasdaq oltre l'1,5%. Il prezzo del petrolio ha bruciato oltre il 3%. Nell'ultimo mese i ricoveri in ospedale negli Stati Uniti sono aumentati del 40% e i pazienti da coronavirus sono ormai oltre 41.000. Nelle ultime 24 ore nuove infezioni sono state quasi 60.000 e nei giorni scorsi hanno ripetutamente superato le 80.000 al giorno. In quarantena sono anche numerosi top executive della TV Fox, schierata a sostegno di Trump, che sono stati esposti al virus durante un volo privato al rientro dall'ultimo dibattito presidenziale tra Trump e Joe Biden a Nashville. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
Borse in calo anche in Europa, Francoforte la peggiore con un meno 3,71%, Parigi ha ceduto quasi 2 punti, Milano meno 1,76%. E restiamo in Europa, si alza il livello dello scontro tra Francia e Turchia, rispondono le cancellerie del vecchio continente e si inserisce anche l'Iran.
È scontro aperto fra Turchia e Francia, con l'Unione Europea che interviene a difesa del presidente transalpino Macron, protagonista da giorni di un feroce duello a distanza con l'omologo turco Erdogan, il quale ha scagliato poche ore fa le sue ultime parole incendiarie contro Parigi. Prima l'appello alla nazione affinché avvii un boicottaggio dei prodotti francesi, sostenendo che l'odio contro l'Islam in alcuni paesi europei è promosso dagli stessi leader politici, poi ha oltrepassato il limite paragonando il trattamento dei musulmani in Europa, da lui definito linciaggio, a quello contro gli ebrei prima della seconda guerra mondiale, affermazione quest'ultima peraltro respinta al mittente dallo stesso centro Wiesenthal. Il duro confronto tra Erdogan e Macron si è esacerbato dopo l'annuncio del presidente francese sull'intensificazione della lotta all'Islam radicale in seguito alla decapitazione di Samuel Paty, ma affonda le radici nelle crisi geopolitiche mediterranee, Libia, Siria e Cipro su tutte, che hanno visto Ankara scontrarsi con Europa e Francia. Gli ultimi attacchi Erdogan hanno sollevato le dure reazioni italo-tedesche, parole in accettabili, piena solidarietà a Emmanuel Macron, ha twittato il premier Conte, mentre la cancelliera tedesca Merkel definisce le invettive turche diffamatorie. Il crinale del conflitto interreligioso appare pericolosamente imboccato. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il Ministero dell'Interno bielorusso riferisce che 523 persone sono state arrestate ieri durante le proteste contro il presidente Lukashenko e 352 sono ancora rinchiuse in centri detentivi in attesa che le loro violazioni, viene detto, siano giudicate in tribunale. Oggi altre 103 arresti tra i manifestanti in piazza per lo sciopero nazionale indetto dall'opposizione che chiede le dimissioni di Lukashenko. Di nuovo in Italia con il maltempo, una perturbazione di origine atlantica sta interessando le regioni del centro-nord con piogge e venti forti. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di domani precipitazioni diffuse che localmente potranno essere anche molto intense, accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, in estensione a Veneto e Sardegna. Una notizia che arriva dallo spazio, l'acqua sulla Luna c'è per davvero e potrebbe essere più accessibile del previsto. La svolta per le future missioni umane arriva da due studi pubblicati su Nature. Il primo, coordinato dalla NASA, dimostra la scoperta inequivocabile della firma della molecola di acqua, H2O, rilevata per la prima volta sulla Luna dal telescopio volante Sophia. Il secondo studio, condotto dall'Università del Colorado, stima invece che oltre 40.000 km quadrati di superficie lunare potrebbero intrappolare acqua sotto forma di ghiaccio in piccole cavità ombreggiate. E dalla Luna ai campi di calcio, Serie A maschile con Dario Ricci. Caro Dario, partita Milan-Roma?
Sì, esattamente, cara Roberta, inizio scoppiettante di questa prima mezz'ora di San Siro, perché il risultato sull'1-1, Milan in vantaggio al appena dopo meno di due minuti con Zlatan Ibrahimovic, chi se no al quinto gol in campionato. C'è stato il lancio in profondità di Leao, beffato Kumbulla, e Ibrahimovic a sua volta ha toccato il pallone mettendo fuori gioco Mirante, il portiere giallorosso. Appena dieci minuti dopo è arrivato però il pareggio della Roma su azione di calcio d'angolo, è uscita a vuoto di Tatarusano, il portiere di riserva che stasera gioca, come sai Roberta, per l'assenza a causa positività al Covid tra le file dei rossoneri
di
Donnarumma e anche del norvegese Hauge. Ebbene, è uscita a vuoto di Tatarusano e a quel punto Dzeko, l'altro grande bomber attesissimo questa serata, ha trovato l'1-1. Pochi istanti fa, proprio mentre vi parlavo, Milan vicino in due occasioni al vantaggio, bravo in entrambi i casi Mirante, poi adesso c'è stata anche una conclusione di Pellegrini che ha permesso a Tatarusano di riscattarsi. Insomma, 31esimo di gioco, al momento spettacolo e 1-1 decidono finora i bomber Ibrahimovic e Dzeko tra Milan e Roma e San Siro.
Buon divertimento e buona prosecuzione, Darvici, poi ci racconterai come prosegue la partita. Intanto vi dico che, a parte i calciatori, fra i vari campioni che sono risultati positivi in questo periodo, dopo anche Cristiano Ronaldo, Federica Pellegrini, Valentino Rossi, oggi anche la campionessa di pugilato azzurra Irma Testa, che è appunto risultata positiva a sua volta. Bene, direi con questa notizia di chiudere questa prima parte di Fettonotte, in modo tra poco di cominciare ad approfondire gli argomenti con gli ospiti. Vedo Alberto da Milano fra i vari messaggi che dice: cara Roberta, permettimi un'osservazione sulla copertura mediatica delle proteste spontanee di questi giorni. Non voglio criticare, dice, il tuo lavoro eccetera eccetera, però menzionare, dice, una manifestazione di 100 persone a Milano non significhi forse fare cronaca, ma rischiare di alimentare questi fenomeni trasformandoli, dice, nello specchio di una sensibilità diffusa che, mio modesto parere, non c'è, dice questo ascoltatore. Dispiacciono, nel senso che una manifestazione di protesta, naturalmente in un paese democratico ci mancherebbe che non ci possa essere, gli scontri no. Scontri, il lancio di Molotov, di Potardi, quello che è successo a Napoli nei giorni scorsi, non hanno nessuna ragione d'essere. Dice: a Milano sono solo 100, però comunque era in corso in questo momento la protesta, ne ho dato notizia, ma questo non significa naturalmente giustificare, parlare di un fatto di cronaca, ci mancherebbe. Ci sentiamo tra poco.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre, lo sapete, ricchissimi di notizie ed aggiornamenti in diretta della sintesi della giornata che vi ho appena raccontato, dei approfondimenti verso i quali mi muovo adesso con gli ospiti per approfondire, per addentrarci dentro alcuni argomenti in particolare che sono in primo piano. Dice per esempio Lidia: ma cara Roberta, ma dove avviene il contagio? A scuola no, al cinema no, a teatro no, sul lavoro no, in realtà può avvenire un po' dappertutto. Sicuramente, diciamo che un nodo nevralgico non ancora sciolto, una questione complessa da risolvere, ma che andava forse risolta già da qualche tempo, probabilmente anche a carico delle regioni, è quella del trasporto pubblico. Se vediamo ancora in questi giorni delle immagini, che sia i mezzi pubblici di Roma o la metropolitana di Milano, mi sembra che ci sia ancora un po' troppo affollamento. E poi a volte, dove meno te l'aspetti, insomma, quando si è troppo vicini a qualcuno che è contagioso, come è successo a tante persone che dicevano: io sono stata attenta a tutto, com'è possibile che anche a me è toccato? Insomma, può toccare veramente a chiunque. L'importante è cercare davvero di mantenere le distanze, tutte le misure di sicurezza, igieniche, la mascherina eccetera eccetera. Ma adesso cominciamo con il primo ospite.
Il Covid, comparso da non molti mesi, sarà sconfitto dalla ricerca. Il vaccino e le terapie contro il Covid, che saranno i frutti delle ricerche, dovranno essere posti da subito a disposizione di tutti, senza discriminazione alcuna.
Lo ha raccomandato oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, no? La speranza è appunto il vaccino, ce ne sono tanti che si stanno sperimentando nel mondo, dice, però deve essere un lavoro di squadra, deve essere una cosa che unisce tutto il mondo, a favore di tutto il mondo, senza discriminazioni di nessun tipo. Quindi mentre l'Italia, il mondo, continuiamo purtroppo a essere ostaggio del coronavirus, prosegue appunto questa corsa internazionale verso il vaccino. Come abbiamo detto più volte, dalle informazioni disponibili oggi nel mondo ci sono in fase clinica una cinquantina di candidati vaccini, tra questi c'è il vaccino figlio della collaborazione tra quelli che sono arrivati alla fase 3, quindi la fase diciamo più avanzata, c'è il vaccino figlio della collaborazione tra il laboratorio IRBM di Pomezia nel Lazio con l'Università di Oxford e con la multinazionale farmaceutica AstraZeneca. Oggi la notizia è questa, che arriva, che dalla sperimentazione di questo vaccino arriva una buona notizia. Sembrerebbe che solleciti una forte risposta immunitaria negli anziani, che sappiamo essere davvero la categoria più fragile, sono loro i più vulnerabili per quanto riguarda il coronavirus. Lo ha scritto, relativamente a questa buona notizia, il Financial Times, che anticipa i risultati di questo test clinico. Però io vorrei la conferma direttamente da Piero Di Lorenzo, che è presidente e amministratore delegato del centro di ricerca IRBM di Pomezia, che saluto e do bentornato. Dottor Di Lorenzo, buonasera.
Grazie, buonasera a voi.
Tra l'altro ricordo che nel laboratorio di IRBM fu messo a punto il vaccino italiano anti-ebola, quindi siete avantissimo ed è un po' anche che vi seguiamo, che vi seguo anche con effetto note, perché abbiamo, diciamo che stiamo maturando buone speranze e speriamo. Lei mi conferma quindi di questa risposta così positiva negli anziani per quanto riguarda la risposta immunitaria?
Guardi, diciamo che non entro nel merito delle risposte scientifiche, che ovviamente devono essere prima pubblicate, prima di essere assoggettate ad un maglio successivo. E ho visto anch'io queste anticipazioni di stampa e indubbiamente sono promettenti. Però aspettiamo la pubblicazione per quanto mi riguarda.
Per ora ne ha parlato il Financial Times, evidentemente giornale britannico, avrà ricevuto notizie dall'Università di Oxford, no? Con la quale state lavorando in collaborazione per questo vaccino. Senta, comunque lei sa dire più o meno a che punto siamo, quindi?
Guardi, io penso che siamo a buon punto. Ripeto una cosa che ho già detto, non voglio spargere facili entusiasmi, ottimismo esagerato, però penso che sia doveroso rispondere al desiderio, a questo punto spasmodico, della popolazione italiana e non solo, in merito a questo salvataggio. E sì, siamo a buon punto. Siamo a buon punto e se la fase finale della coda della sperimentazione clinica di fase 3 non presenterà eventi avversi, e lei sa che nella scienza fino all'ultimo minuto bisogna essere pronti a tutto,
certo.
E siccome la leader del progetto AstraZeneca e ha consentito di cominciare a produrre a rischio già da qualche mese le dosi del candidato vaccino. Quindi se non ci saranno eventi avversi, se le agenzie regolatorie riusciranno ad accorciare significativamente i tempi necessari per la validazione, di controllo, e senza ovviamente evitare di usare tutto il tempo necessario per i controlli più severi che vengono fatti a tutela di noi tutti, e io penso che entro la fine dell'anno le prime dosi di vaccino possano essere consegnate. Mi rendo conto che è una dichiarazione abbastanza forte, però non lo escludo, nel senso che se entro fine novembre ci sarà la fine della sperimentazione e se le agenzie regolatorie riusciranno in 3-4 settimane ad emettere il loro verdetto, le dosi sono già pronte, sono state già prodotte e non ritengo una cosa irragionevole che ci possa essere una prima fornitura.
Di Lorenzo, sì. Leggevo che si parla di una fornitura di 20-30 milioni di dosi, l'Italia dovrebbe essere tra i primi paesi a riceverne almeno 2-3 milioni?
Sì, diciamo che è ipotizzabile una fornitura all'Unione Europea di una 25-30 milioni di dosi, e grazie al fatto che il ministro Speranza si è inserito nel gruppetto di testa dei paesi che hanno prenotato il vaccino, ricorderà che l'hanno siglato il ministro della salute italiano, tedesco, olandese e francese, sì. E questo costituisce una garanzia per l'Italia, e quindi non è escluso che vengano consegnati questi 2-3 milioni di dosi subito, che il Ministero della Salute ha già fatto sapere che verranno, non so che forma di verbo usare, distribuiti e utilizzati innanzitutto per le forze dell'ordine e il personale sanitario, e poi per gli ospiti delle RSA.
Quindi le persone più a rischio, le persone più fragili. Intanto è buona, sarebbe un'ottima notizia che intanto arrivassero queste dosi e che piano piano, progressivamente, poi ci sia una copertura più generale. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica Mattarella, l'importante è che sia globalmente accessibile il vaccino senza discriminazione alcuna, non sia una gara ma un gioco di squadra. Mi sembra che voi stiate andando proprio in quella direzione. Quindi non posso che augurarvi un ottimo lavoro, Piero Di Lorenzo, a lei, a tutta la squadra e ai vostri partner.
Grazie, grazie mille.
Ci aggiorniamo appena possibile, appena avete una notizia nuova vi aspetto qui a Effetto Notte. Grazie,
con
grazie
piacere.
Per Di Lorenzo.
Buon lavoro a lei.
Grazie ancora. Ricordo, presidente e amministratore delegato del centro di ricerca IRBM. Bene, ci prendiamo una pausa di riflessione, vedo molti vostri messaggi intanto, c'è anche chi mi fa delle domande diciamo un po' specifiche, io ho avuto tanti virologi a partire dalla prima ondata di coronavirus, lo sapete, sono sempre andata in onda, però posso rispondere a delle domande specifiche, e non era titolato neanche il dottor Piero Di Lorenzo, che ha un altro ruolo. Dice comunque: Tino, cara Roberta, vorrei sapere, per quanto si resta malati di Covid, in poche parole, quelli che sono risultati positivi oggi, tra quanti giorni possono considerarsi guariti? E questo poi è una cosa che abbiamo imparato, dipende da ognuno. Che tipo di sintomi ha, se sono gravi, se non sono gravi, come risponde il suo sistema immunitario, e una serie di altre cose. Quindi è difficilissimo dirlo, penso che per un esperto sarebbe molto complesso. Ci sentiamo a momenti, Ratta con la Folgore, un sacco di cose da raccontarvi.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte è perché un giorno non volete dire io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché se seguite tutte le sere Effetto Notte, dove vi racconto in sintesi la giornata, le cose più importanti d'Italia e dall'estero, per poi approfondire alcuni temi con gli ospiti, non vi capiterà mai di non sapere una cosa importante. 349-238-6666, tra l'altro il numero al quale potete continuare a mandare i vostri WhatsApp, i vostri commenti sui fatti principali della giornata, così come sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Silvia dice: cara Roberta, abbiamo appena parlato poco fa appunto del vaccino molto promettente, quello in collaborazione tra laboratorio di Pomezia e IRBM con l'Università di Oxford e la multinazionale AstraZeneca, che darebbe dei buoni risultati per esempio sugli anziani, e potrebbero già arrivare, ci ha detto l'amministratore delegato, senza creare però eccessive aspettative, però potrebbero già arrivare, se certificato, se la fase 3 va a buon fine, viene certificato entro novembre questo vaccino, già a dicembre milioni di dosi per l'Europa e 2-3 milioni per l'Italia. Insomma, speriamo bene. Ma Silvia dice: cara Roberta, va benissimo cercare di mettere a punto il prima possibile il vaccino efficace contro il Covid, ma c'è già un vaccino per prevenire l'influenza stagionale e i miei anziani e cardiopatici genitori non riescono ad accedere. Prima il medico di famiglia ha detto che non c'erano più le dosi, ora lo studio medico dice che sono proprio temporaneamente sospese le vaccinazioni causa Covid, dice allucinante. Sicuramente, Silvia da Roma, è una situazione molto molto complicata e molto critica anche da questo punto di vista sui vaccini influenzali, anche abbiamo detto molto. Adesso partiamo col prossimo ospite.
L'Italia è un grande paese, l'ha dimostrato ancora una volta la scorsa primavera, quando si è ritrovata ad affrontare la fase più acuta della prima ondata della pandemia. Ce l'abbiamo fatta allora, ce la faremo anche adesso. Un paese che è grande una volta è grande, deve essere grande sempre.
Dove si è sentito? L'ha sottolineato ieri Conte nella conferenza stampa nella quale ha illustrato il nuovo DPCM, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che entra in vigore da oggi e sarà valido sino al 24 novembre. E poi ha detto è necessario questo DPCM perché la situazione è preoccupante.
Gli ultimi dati epidemiologici non ci possono lasciare indifferenti. L'analisi della curva epidemiologica segnala una rapida crescita, con la conseguenza che un po' in tutti i territori della nostra penisola la diffusione del contagio e anche lo stress che ne consegue sul sistema sanitario nazionale hanno ormai raggiunto livelli preoccupanti. L'indice RT ha raggiunto la soglia critica di 1,5. Questo rende anche sempre più difficoltose le medesime operazioni di tracciamento.
E quindi ha detto Conte, insomma, siccome la situazione è quella che è molto preoccupante, c'è la difficoltà anche del tracciamento, bisogna adottare delle misure più restrittive, anche se dice questa è stata una scelta sofferta, inevitabile, come anche la didattica a distanza, 75% per le superiori. E vediamo in questo passaggio sinteticamente le varie chiusure che ha annunciato.
Chiudono palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Chiudono anche sale gioco, sale bingo, sale da ballo, parchi di divertimenti, ovviamente continuano a rimanere chiuse anche le discoteche. Chiudono anche teatri, cinema, sale da concerto. È una decisione questa che è risultata particolarmente difficile tra le altre. Il mondo della cultura, infatti, è in forte sofferenza ormai da mesi. Restano aperti invece i musei.
Tra le altre cose ha parlato di bar e ristoranti e qui saluto Alfonso Celotto, grande costituzionalista, molto presente qui a Effetto Notte, che ringrazio di essere tornato. Professor Celotto, buonasera.
Grazie, con piacere. Ma in fondo noi è come se avessimo una rubrica, no? Cioè, ogni lunedì il nuovo DPCM, incredibile.
Che numero è dall'inizio della prima ondata?
23.
Il numero 23. Avevo
23,
perso il conto.
23 da gennaio.
Da gennaio.
Più abbiamo 12 decreti legge, domani dovrebbe arrivare il 13.
Come passa il tempo? Io avevo perso il conto, comunque, insomma, purtroppo ci troviamo in questa situazione. Dicevo, oltre a questo elenco che abbiamo fatto sentire di Conte, poi ci sono bar e ristoranti che sappiamo Celotto devono chiudere alle 18 ed è questo il motivo delle maggiori proteste, per esempio, di questi giorni, no?
Sì, anche perché è una misura che apparentemente è un po' senza senso, perché come se il virus arrivasse col tramonto, no? In genere le regole, soprattutto in un caso del genere, dovrebbero avere un senso evidente in maniera da essere accettata. In questo caso invece non si capisce perché chiudi alle 18, o fai solo il turno di pranzo oppure chiudi completamente se pensi che i ristoranti siano un punto comunque di difficoltà, di contagio. Fare questa misura a mezza strada veramente ti lascia così senza capire, quindi poi tutte le proteste anche grandi che stiamo vedendo ancora in queste ore in varie parti d'Italia.
Farei sentire, Celotto, anche il passaggio dove Conte dice che con la didattica a distanza, appunto dice una tra le scelte più sofferte per le superiori, e lo smart working, contiamo, dice, di alleggerire ulteriormente i trasporti, che sappiamo essere l'aspetto insomma più problematico. Sentiamo.
E in particolare incrementando lo smart working e anche incentivando il ricorso per le scuole superiori della didattica a distanza, confidiamo di alleggerire l'utilizzo, l'afflusso nei mezzi di trasporto pubblici.
Che probabilmente è davvero il nodo più complicato, questo Celotto, da sciogliere, dei mezzi pubblici.
Sì, d'altra parte i mezzi pubblici sono indispensabili per andare al lavoro, per andare a scuola, quindi con dei turni un po' più articolati sulla giornata, soprattutto per le scuole, con la didattica a distanza, lo smart working, sicuramente le alleggerisci. Certo, potevi fare un'altra misura, che era quella di prendere un po' dei tanti pullman Gran Turismo fermi e utilizzarli in servizio pubblico.
È stata una proposta anche dai presidi, in qualche città li stanno utilizzando, mi sembra Bologna, non so se anche
sì,
a Firenze.
Sì, a livello privato. D'altra parte, e qui poi andiamo su un altro punto delicato, cioè il fatto che l'Italia si è fatta trovare un pochino impreparata a questa seconda ondata, perché era così attesa, tutti i paesi attorno a noi erano già invasi e noi non abbiamo preso poi queste misure precauzionali, adesso siamo un po' annaffando, facciamo e questo affanno, e quindi ogni settimana devi cambiare le misure.
Celotto, però lei che è giurista costituzionalista, per esempio sullo smart working è fortemente raccomandato, no? È così anche per altri aspetti, è chiaro che se si dice fortemente raccomandato e potrebbe invece essere una misura necessaria che alleggerirebbe effettivamente assembramenti, concentrazione sui mezzi pubblici, eccetera, quello smart working, così come altre cose. Non so, ecco, uno come lo deve interpretare questa
A me pare che diciamo che il governo in questa fase sta usando una modalità progressiva, cioè sta cercando di settimana dopo settimana, a seconda di come vanno le cose, di aumentare i divieti. E prima di portare i divieti, di incidere anche un po' sul piano morale, no? È fortemente raccomandato non fare cena in casa, è fortemente raccomandato non viaggiare, è fortemente raccomandato non spostarsi. Ovviamente in una legge non è normale vedere la raccomandazione, l'invito, la legge è obbligo, divieto, e quindi invece si cerca di incidere sul piano morale, di spingere le persone verso i comportamenti, sperando che questo sia sufficiente poi per evitare divieti. Però c'è anche un altro piano, qualcuno legge dietro questa visione un'impostazione paternalistica, no? Perché in fondo le raccomandazioni sono quelle che ci facevano i genitori: metti la maglia di lana, non prendere freddo, stai attento, e quindi è un po' questa impostazione di Stato ottocentesco, lo Stato papà. Mi viene in mente lo Statuto Albertino, no? Che aveva la formula d'esordio: con lealtà di re ed affetto di padre noi concediamo. L'idea quindi che il governo è il padre dei cittadini sudditi e quindi li invita a comportarsi. Però certo è un po' strano e segna questa fase di passaggio.
Professor Celotto, forse sto guardando con la coda dell'occhio un messaggio di Luca da Udine, che magari diciamo più di competenza di un sindacalista, però vediamo se ci sono degli elementi giuridici. Dice Luca: lavoro per una grande azienda friulana quotata in borsa, se qualcuno chiede lo smart working viene riposto in cassa integrazione.
Certo che poi mi pare strano detto così, perché non dovresti discriminare un lavoratore di smart working. D'altra parte ci possono essere tutta una serie di problematiche sanitarie, però capisco anche l'esigenza produttiva di organizzarsi al meglio, anche perché, diciamocelo, spesso mettere in smart working delle persone che devono fare dei lavori fisici in presenza, come può essere un operaio o come può essere anche un impiegato che deve consultare fascicoli cartacei, certo, tenerlo a casa col computer fa abbastanza poco. Perché poi questo è l'altro grande punto sullo sfondo: noi dobbiamo bilanciare l'interesse sanitario, che è quello che ci ha fatto chiudere a marzo, solo interesse sanitario, con gli altri due interessi, quello sociale e quello economico, che sono altrettanto importanti, e quindi il punto di bilanciamento è difficile e si annaspa un po', siamo un po' in affanno.
Direi difficilissimo, insomma, il punto di equilibrio. Speriamo di riuscire a trovarlo, ma vedo che anche negli altri paesi non si riesce, al di là degli errori che ognuno abbia fatto, anche nel nostro paese, nel nostro governo, però sicuramente è una situazione estremamente complicata. Grazie professor Alfonso Celotto, grazie e alla prossima.
Con piacere, temo lunedì prossimo.
Bene, appuntamento a lunedì allora, diciamo così, giusto per mettere avanti le mani. Grazie professore, buona serata. C'è la viabilità e poi continuiamo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Non c'è nulla che ci faccia crescere meglio di una autentica relazione interpersonale, quindi dobbiamo continuare a confrontarci, dobbiamo alimentare il dialogo, il confronto delle idee, anche confronto aspro, ma sempre rispettoso dell'opinione altrui, e saremo, vi assicuro, un paese migliore.
Eh sì, certamente il dialogo e il confronto sono la cosa migliore, come dice il Presidente del Consiglio Conte, in un paese democratico, ma al di là dei rapporti con l'opposizione, il confronto non sempre facile con le regioni, bisogna dire che proprio all'interno della maggioranza di governo, quindi tra le forze di governo, PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, eccetera, non sembra che ci sia un gran dialogo. Di sicuro c'è una certa conflittualità, una divergenza un po' incoerente con il PD da una parte, il Partito Democratico da una parte, Renzi, Italia Viva e alcuni ministri del Movimento 5 Stelle dall'altra. Su questo coinvolgo la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara.
Buonasera.
Bentornata Barbara. Allora Renzi chiede al Presidente del Consiglio Conte di modificare il DPCM soprattutto per quanto riguarda ristoratori, luoghi di cultura e sport, in particolare le palestre, però dall'altra è così, non so, Spadafora, ministro dello sport 5 Stelle, aveva detto abbiamo fatto male a dire 2 settimane fa che noi stavamo meglio negli altri paesi, avremmo fatto meglio a stare zitti. Poi c'è qualche altro ministro che ha detto, qualcun altro del Movimento 5 Stelle, che non era d'accordo, per esempio Sileri, ecco, in quota 5 Stelle, vice ministro della salute, che non era molto d'accordo con certe misure del DPCM. Allora Zingaretti, segretario del PD, dice: vedo molti distinguo da esponenti di governo, da forze di maggioranza con iniziative politiche che ritengo incomprensibili. Penso, dice, che non siano mai stati seri quei partiti che la sera siedono ai tavoli del governo e la mattina organizzano l'opposizione rispetto alle decisioni prese. Che ne pensi, Barbara?
Che ha ragione. Sono
lapidaria proprio.
No, ha ragione, nel senso che al di là del merito di chi può avere ragione su una vicenda o sull'altra, non mi piace sentire degli esponenti di governo che comunque prendono le distanze il giorno dopo che un provvedimento è stato approvato.
Cioè, quando vedono le proteste, magari, dici.
Sì, certo. Ma è evidente, voglio dire, Roberta, è evidente che è soltanto, come dire, un mio poi non poteva vedere che le tensioni sociali sarebbero esplose, ma anche mi viene da dire che avverso una chiusura di questo tipo saremmo andati, e sperando che basti, perché, come dire, noi nella prima ondata ci siamo mossi al contrario, cioè prima siamo arrivati al culmine e poi siamo tornati indietro. Tanto per fare degli esempi, però, l'8 marzo, quando noi siamo arrivati al lockdown, non è che i dati fossero così diversi da quelli attuali, cioè non eravamo così distanti dalla situazione attuale. Quindi
solo che adesso le persone sono più stanche, chi ha perso il lavoro o rischia magari di fallire.
Io guarda, su questo sono, come dire, su questo vorrei essere molto drastica. Secondo me c'è una responsabilità di chi ci ha detto quest'estate che era finito tutto e ci avevamo tutto alle spalle. Perché le cose vanno anche dette, ognuno poi si deve assumere responsabilità. Sì. Il governo, perché non ha fatto tutta una serie di non ha preso una serie di misure, cioè che aprivano, l'abbiamo detto tante volte, che aprivano le scuole il 15 settembre, si sapeva, che mancavano i banchi per il distanziamento, si sapeva.
Che ci sarebbe stata congestione sui trasporti, si sapeva.
Quindi tutte queste cose sì, no? Ma dall'altra parte c'è stato pure chi ha detto quest'estate, ad agosto, a luglio, ma basta con questo terrorismo, il virus non esiste più, il virus è morto, ce lo gettiamo alle spalle. Ricordando, e sottolineo questo, che stavolta non è l'Italia, cioè in una situazione come questa, con i governi attaccati, c'è tutto il mondo, tranne due paesi come la Cina, che ovviamente
sta riprendendo quota anche economicamente.
Il dissenso non è, come dire,
non è tollerato,
no?
Chiaramente.
No, però cioè, voglio dire, anche in Polonia, dove c'è un governo di destra, viene attaccato, o in Cecoslovacchia, dove c'è un governo anche lì di centrodestra, vengono attaccati per le misure che stanno prendendo. Ma se tutto, io insisto su questo, che mi sembra un'osservazione banale, però insomma forse ha un senso, ma se tutto il mondo sta prendendo delle misure, ci sarà un motivo o questi governanti sono tutti dei masochisti che vogliono la gente in piazza ed essere, come dire, che gli chiedono le dimissioni o che ci sono disordini? Ci sarà una ragione, e la ragione, leggete il Sole 24 Ore domani.
Ecco, questo voleva arrivare, ecco, a questo, Barbara,
faccio,
leggete domani il Sole 24 Ore.
Faccio pubblicità bene, al nostro giornale. Certo. La ragione è molto semplice, cioè secondo una serie di studi, non di improvvisati, ma anche basandoci su quello che è accaduto e sta accadendo in altri paesi che sono un mese avanti a noi, nel giro di 20 giorni, non un mese, noi arriveremo a 60.000 ricoverati, 5.700 terapie intensive e 500 morti, se non 600 al giorno.
Certo, speriamo di no. Però Rita, per esempio, scrive: ciao Roberta, ma secondo gli esperti il nostro governo non ha saputo affrontare questa seconda ondata. Mi chiedo, ma solo noi? Non mi pare che gli altri stiano meglio, un po' quello che dicevi tu. Tra l'altro, sì, domani Conte incontrerà le varie associazioni di categoria, Palazzo Chigi, da Confcommercio, Confesercenti, e poi i gestori delle palestre, delle piscine, Anica, Agis per il cinema, per lo spettacolo, eccetera, eccetera. E poi la sotto vice ministra dell'economia, Laura Castelli, ha detto che ci saranno indennizi, arriveranno direttamente per bonifico sui conti correnti da parte dell'Agenzia delle Entrate, addirittura anche il doppio di quanto uno abbia perso. Insomma, speriamo che da una parte...
Sì, sarà sempre, Roberta, sarà sempre troppo poco, perché è ovvio che ci sono delle categorie in questa tragedia che sono particolarmente colpite, così come ci sono state delle famiglie, ci saranno delle famiglie che sono colpite più di altre. È un po', veramente, adesso capisco che è sempre la stessa metafora, però è veramente una guerra questa. Ricordo soltanto, tanto per fare un piccolo accenno,
sì,
storico.
30 secondi abbiamo, sì.
Sì, perché noi rimuoviamo tutto quello che è accaduto in passato, ma ricordo che la Prima Guerra Mondiale ha fatto 16 milioni di morti. La spagnola, cosiddetta spagnola, ne ha fatti nel 1918-20 50 milioni, cioè non ha fatto quello che la guerra ha fatto, certo, in 4 anni.
Sì,
quindi questo forse uno dovrebbe rendersi conto di quello che significa una pandemia. Oggi per fortuna non siamo a quei tempi, abbiamo altre cure più efficaci, però certamente non è che possiamo pensare che semplicemente dicendo che il virus non esiste, certo, improvvisamente scompare.
È chiarissimo. Grazie Barbara Fiammieri, a presto. Ciao cara.
Grazie,
Barbara.
Grazie a voi, buonasera.
Un abbraccio. Dario Ricci, invece la partita Milan-Roma come sta andando?
52esimo di gioco, Milan che è ritornato in vantaggio proprio all'inizio di questo secondo tempo. Ci eravamo lasciati sull'1-1 in virtù delle reti al secondo minuto di Ibrahimovic e al 14esimo di Dzeko. Milan che nel finale del primo tempo ha colpito anche un palo con Kier su un colpo di testa e che appunto ha trovato nuovamente il vantaggio, il 2-1 con Salamakers proprio all'inizio della ripresa. In tutte e due le occasioni delle reti rossonere, l'assist man è stato Leao. Quindi 52esimo in questo istante, Roberta, Milan 2, Roma 1 a San Siro.
Grazie caro Dario Ricci, e con questo risultato parziale vi do appuntamento alle 22.